Lo stato della ricerca in Italia, libertà e finanziamenti. Seconda parte. Avanzamento scientifico, diritti umani e biologia verde. Organismi geneticamente modificati e CRISPR. A cura di Vittoria Brambilla. Dal 2012 alle tecniche di miglioramento genetico delle piante si sono aggiunte le nuove tecniche basate sul sistema CRISPR. CRISPR può essere programmato per creare mutazioni utili nei genomi in modo rapido e sicuro. Le mutazioni ottenute con CRISPR sono indistinguibili da quelle originate in modo naturale o indotte con tecniche in uso da decenni. La differenza tra una pianta ottenuta con CRISPR o con approcci tradizionali sta solo nel metodo. Le piante migliorate con metodi tradizionali possono andare in campo senza restrizioni, al contrario le piante CRISPR, secondo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25 luglio 2018, sono da considerarsi come organismi geneticamente modificati, OGM, e sono quindi regolamentate come tali. Ma CRISPR e OGM hanno poco in comune, a parte essere ottenuti con metodi di laboratorio. Al contrario, le piante CRISPR non sono diverse dalle piante ottenute con mutazioni tradizionali, che possono essere coltivate liberamente. La sentenza della Corte di Giustizia interpreta la direttiva 2001/18/CE che definisce OGM gli organismi il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura. Art. 2. Tuttavia le piante ottenute tramite mutagenesi tradizionale sono esonerate. Art. 3. Secondo la Corte di Giustizia Europea la mutagenesi tradizionale ha una lunga tradizione di sicurezza che la rende più sicura rispetto alle tecniche più nuove, ma visto che anche gli OGM hanno ormai una lunga tradizione di sicurezza, perché non vengono esonerati anche questi dalla direttiva 2001/18/CE? Il 13 novembre 2018, su richiesta della Corte di Giustizia Europea, un gruppo di esperti di alto profilo scientifico ha espresso un parere sulla sentenza del 25 luglio 2018. Gli esperti hanno esplicitamente invitato ad un riesame della definizione di OGM tramite la revisione della direttiva 2001/18/CE che tenga conto dei dati scientifici e che possibilmente normi il prodotto e non la tecnica con il quale è stato fatto. Avanzamento scientifico, diritti umani e sperimentazione animale. Il DLX26/2014 sull'uso di animali per fini scientifici, a cura di Graziella Messina. In Italia l'impiego di animali per fini scientifici è regolamentato dal decreto legislativo 26/2014 che ha recepito la direttiva 2010/63/UE. In base a questa norma, tutti i progetti di ricerca che contemplano l'impiego di animali vertebrati e di taluni invertebrati, come i cefalopodi, devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e portati avanti all'interno di stabilimenti utilizzatori autorizzati. La norma è ovviamente tesa alla tutela del benessere di modelli animali usati per la ricerca di base e biomedica, il cui impiego deve essere giustificato attraverso la presentazione di un progetto al Ministero, coadiuvato dall'Istituto Superiore di Sanità come valutatore tecnico fratto scientifico, che hanno il di autorizzare o meno l'uso degli animali secondo le modalità descritte. Questa legge ha segnato un netto cambio di passo nel settore della sperimentazione animale e, di conseguenza, nella vita quotidiana dei ricercatori. Infatti, per quanto il DLX26/2014 abbia colmato un vuoto normativo non più accettabile, la modalità con la quale viene oggi applicata da parte degli enti regolatori e valutatori sta seriamente compromettendo lo sviluppo della ricerca italiana in campo biomedico, con importanti e significative ripercussioni in termini di sviluppo scientifico ed economico per il paese. Ritardi nell'emissione dell'autorizzazione, mancate approvazioni non sempre giustificate, comunicazione inefficace e scarsa trasparenza nell'iter valutativo sono gli aspetti che stanno progressivamente indebolendo la ricerca, sia accademica che privata, italiana. Accesso a servizi, beni e strutture sanitarie. Salute mentale. A cura di Fabrizio Starace. Le condizioni del sistema di cura per la salute mentale, documentate dal Ministero della Salute e dall'analisi indipendente condotta dalla Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, appaiono preoccupanti per diversi aspetti. Adesso viene infatti destinato solo il 3,5% del budget della sanità a fronte del 10% ed oltre di altri paesi europei come Francia, Germania, Spagna, Regno Unito. Ciò avviene proprio quando tutte le statistiche indicano un incremento delle condizioni di disagio psichico nella popolazione, documentato dalle indagini ISTAT, dal Censis, dall'Osservatorio sul consumo degli psicofarmaci. I servizi di salute mentale devono anche confrontarsi con bisogni nuovi e straordinariamente impegnativi, dalla gestione territoriale dei pazienti psichiatrici autori di reato dopo la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari alle condizioni di disagio psichico di utenti extracomunitari nei quali il malessere psichico si associa alle precarie condizioni esistenziali e sociali, alla vera e propria epidemia nascosta di persone che presentano contemporaneamente disturbi psichiatrici e abuso di sostanze. I dati dei differenti sistemi sanitari regionali documentano inoltre intollerabili disuguaglianze di accesso ai dipartimenti di salute mentale e macroscopiche differenze nei processi di cura, che dovrebbero essere declinati secondo le migliori evidenze scientifiche e non con la lotteria del codice postale. In tal senso appare fondato il timore di chi paventa un accentuarsi di tali disuguaglianze col procedere del regionalismo differenziato in assenza di una funzione centrale di indirizzo e verifica a garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Applicazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, a cura di Gustavo Fraticelli. Il 25 agosto 2016, il Comitato sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione in materia dell'Italia ha espresso quanto segue: 1. Preoccupazione per le variazioni regionali in tutta Italia e l'accesso ineguale delle persone con disabilità ai servizi a seconda del luogo in cui hanno vissuto. Hanno sottolineato la necessità di nominare una persona focale per i diritti delle persone con disabilità in ciascuna regione che faccia un monitoraggio sull'assenza di discriminazioni e parità di trattamento in tutta la nazione. 2. Diane Kingston, esperta di commissione e relatrice per la relazione dell'Italia, ha esortato l'Italia a rivedere il sistema di supporto dell'amministratore per sostenere il processo decisionale, a riconoscere il linguaggio dei segni e a istituire un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani in linea con i principi di Parigi. A distanza di 3 anni, nulla di quanto sopra evidenziato è stato effettuato. Nel nostro paese inoltre manca una riforma della sanità che rispetti il principio di equità nell'accesso alle cure, l'applicazione piena della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la rimozione delle barriere architettoniche tramite il varo di politiche idonee alla conduzione di una vita indipendente e l'aggiornamento della lista dei livelli essenziali di assistenza e del nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi. Non è inoltre affermato il diritto di firma per chi è impossibilitato ad apporla manualmente. Si evidenzia che il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, serie generale 289 del 12/12/2017, oltre ad essere non realistico, non fa alcun cenno programmatico in adempimento alle importanti osservazioni del Comitato ONU delle persone con disabilità del marzo 2016, che tra l'altro con particolare enfasi rilevava che il nostro paese è fortemente carente nella predisposizione di strumenti affidabili di monitoraggio fratto verifica circa l'effettiva applicazione delle convenzioni, evidenziando che l'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, che è estensore del documento di questo programma, non è quell'organo previsto dalla convenzione, non possedendo i requisiti di autonomia e rappresentatività richiesti per essere il punto di contatto con il Comitato in riferimento ai principi di Parigi. Tale programma accenna di sfuggita alle osservazioni del Comitato ONU nell'introduzione con relativo seguito fornito dal MAI al Comitato ONU delle persone con disabilità. Diritti delle persone con disabilità, a cura di Alessandro Gerardi. In Italia, a fronte di una legislazione spesso pregevole o comunque apprezzabile, molto spesso le concrete condizioni di vita delle persone invalide sono al limite dell'accettabilità, al punto che molti esperti del settore sono arrivati a chiedersi se abbia ancora senso parlare di stato di diritto per chi è diversamente abile. L'effettiva inclusione nella società e una diretta partecipazione alla vita attiva delle persone disabili, precondizione necessaria per sviluppare appieno la loro personalità, resta ancora un obiettivo nemmeno lontanamente raggiunto. La situazione di marginalizzazione e di mancata inclusione che si trovano a vivere quotidianamente le persone con disabilità, infatti, è il frutto di un orientamento fondato sulla discriminazione del diverso ancora molto radicato nella società e nelle istituzioni, che sempre più spesso relegano in una posizione di secondo piano la persona più debole in quanto possibile fonte di turbamento del benessere e della tranquillità della collettività. In una tale ottica, se si vuole concretamente far uscire tutte queste persone dalla massa dei senza diritti, occorre prima di tutto non avere riguardo ai diritti soltanto preannunciati nelle assise internazionali, ma garantire alle persone che presentano una qualche forma di disabilità la possibilità di fruire di condizioni minime per un'esistenza libera e soprattutto dignitosa, dando con ciò piena attuazione alle disposizioni costituzionali di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione. La situazione italiana nella produzione di cannabis terapeutica e ricerca clinica con sostanze psicotrope controllate, a cura di Tania Re e Marco Perduca. Cannabis. In Italia dal 2007 è possibile prescrivere prodotti a base di cannabis per una serie di condizioni fisiche. Dal 2014, a seguito di un accordo tra i Ministeri della Salute e della Difesa, lo stabilimento farmaceutico militare di Firenze produce infiorescenze di cannabis per fini terapeutici FM2. Il fabbisogno stimato dal governo nel 2018 era tra i 700 e i 1000 kg annui. Dal 2014 la cannabis è stata collocata in tabella 2. Malgrado in Italia esistano centri di ricerca avanzata in ambito preclinico soprattutto sui cannabinoidi, come il CNR di Napoli, gli studi clinici, ovvero su umano, sono molto pochi, sebbene a partire dal 2014 nell'ambulatorio dell'ospedale Careggi e poi in altre realtà ospedaliere la cannabis terapeutica venga somministrata per alcune patologie successivamente inserite nel decreto del 9 novembre 2015. Le ricerche italiane fino ad oggi sono state realizzate grazie soprattutto alla buona volontà degli operatori sanitari coinvolti negli ambulatori che prescrivono cannabis terapeutica. Per il 2019 sono stati annunciati finanziamenti per indagini di vario genere stanziate direttamente da alcune regioni. Altre sostanze controllate. Le altre sostanze psicotrope sono inserite nella tabella 1 che al contrario della 2 contiene molte restrizioni per la produzione o la circolazione delle stesse. In tabella 1 ci sono eroina, psilocibina, mescalina, cocaina, anfetamine, il cui possesso prevede severe sanzioni che non tengono in considerazione di un eventuale utilizzo terapeutico ma solo di quello esclusivamente personale o per fini di spaccio. Queste stesse sostanze strettamente controllate, in particolare la psilocibina, l'MDMA e la DMT, sono il focus di ricerche avanzate in istituzioni come l'Imperial College di Londra, la School of Medicine di New York, l'Ospedale St. Pau di Barcellona. In alcuni casi lo stato della ricerca ha superato la fase preclinica e gli studi in corsa mirano a evidenziare le proprietà terapeutiche per patologie quali la depressione farmacoresistente, il distress dei pazienti oncologici, il disturbo post-traumatico da stress, PTSD, e alcune dipendenze da sostanze. Il finanziamento di queste ricerche è per lo più privato o di enti no profit. Nel Regno Unito riceve anche contributi pubblici. In Italia non esistono ricerche né trial clinici per le sostanze contenute in tabella 1, non per espresso divieto di legge, ma per una serie di concause legate alla complicazione normativa dell'utilizzare sostanze stupefacenti sotto stretto controllo nazionale e internazionale. Per quanto riguarda il diritto alla salute, l'Italia deve migliorare il sistema di raccolta dati relativi al reale fabbisogno nazionale di prodotti cannabinoidi o derivati dalla cannabis, incrementare la produzione nazionale anche tramite partnership pubblico-privato. Per quanto riguarda il diritto della scienza, occorre prevedere studi sui prodotti a base di cannabis, a parte dalle varietà che l'Italia produce. Per quanto riguarda infine il diritto alla scienza, l'Italia deve promuovere studi sulle altre sostanze controllate perché si possa godere di una più ampia gamma di offerta di terapie per varie condizioni, ivi compresa l'offerta terapeutica a chi fa un uso problematico degli stupefacenti. Politiche di finanziamento della ricerca in Italia. Politiche di finanziamento della ricerca per le malattie rare, a cura di Stefania Bettinelli e Chiara Bernardi. Nonostante già nel 1993 la Commissione europea avesse identificato le malattie rare come una delle priorità della sanità pubblica, nell'atto di indirizzo per l'anno 2019, emanato dal Ministero della Salute, questa priorità non è stata presa in considerazione. A riprova ulteriore della scarsa presa in considerazione delle malattie rare, non è stato previsto un piano nazionale malattie rare 2017-2020. Nel 2018 il Ministero della Salute ha partecipato con un budget di 1 milione di euro a rare 3 terza fase del programma era net rare per i programmi di ricerca sulle malattie rare. Il bando 2018 è servito a dare un ulteriore aiuto per coordinare l'attività di ricerca dei paesi UE, non europei e associati nel campo delle malattie rare. Lo stanziamento di 1 milione di euro ha permesso il finanziamento di 4-6 gruppi di ricerca indicativamente. C'è un però, ossia sono finanziabili in Italia solo gli istituti di ricovero e clinica a carattere scientifico IRCCS, ma non le università. Questi a nostro parere sono i punti più critici. 1. L'impossibilità per le università di accedere a questi fondi. 2. La scarsità dei finanziamenti per le malattie rare. Fine.